Controradio, Newsline Estate.
La Newsline Estate di Controradio, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino in studio, anche per oggi, mercoledì 20 agosto, sono le 8:02, il cielo su Firenze si è fatto grigio, tra pochissimo sentiremo le previsioni del tempo con Valerio Capecchi dell'AMMA, ma nel frattempo vi dico che rimarremo insieme fino alle 9, come di consueto, con i titoli, le notizie principali dalla stampa locale. Parleremo poi con Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico, per fare il punto di questo abbrivio di campagna elettorale che ha visto già molte parentesi interessanti, il patto siglato tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, i mal di pancia dei centristi, i silenzi diremo significativi anche dell'ala sinistra e lo schieramento, ma insomma parleremo con Fossi anche di candidature, listino bloccato, eccetera eccetera. Con l'assessore al sociale come di Firenze Nicola Paolesu vi racconteremo come è andata a finire la storia di Fatima, no? La donna che ce ne occupiamo qualche anno fa, non si faceva avvicinare ai servizi sociali, una storia tutta particolare, e ne parleremo con l'assessore Paolesu. Con Raffaele Oriani invece torneremo a Maresca per Maresca Resiste. Ma dicevamo, buongiorno Valerio Capecchi dall'AMMA, che giornata sarà?
Dunque, buongiorno, oggi è una giornata, c'è una perturbazione in transito su buona parte della penisola italiana, questa notte temporale abbastanza intensa ha interessato la zona compresa tra Pisa e Livorno, piogge più sparse anche sul resto del litorale, sia a nord che a sud di Livorno, nell'interno ancora per il momento niente, la tendenza per la giornata di oggi comunque è una giornata nel complesso nuvolosa, sono attesi di nuovo rovesci o anche temporali soprattutto, sembrano essere più probabili sulla fascia costiera, su tutta la fascia costiera, soprattutto quella centro-meridionale, direi costa livornese e costa grossetiana, nell'interno invece i fenomeni sono molto più sparsi e intermittenti, i venti sono di scirocco, i mari mossi, le temperature nei valori massimi, il lieve calo ancora rispetto a ieri, 30-31 gradi nell'interno, temperature direi non superiori ai 28-29 invece lungo la costa.
Per i prossimi giorni che tendenza abbiamo?
Per domani ancora una giornata prevalenza nuvolosa, ancora attese delle precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, di nuovo sono più probabili lungo la fascia costiera perché appunto non si attenuano i venti di scirocco, quantomeno nella prima parte della giornata, nella seconda parte della giornata invece attesa un po' di libeccio, porterà qualche schiarita, cielo direi nuvoloso ma con fenomeni molto sparsi a partire dal pomeriggio, le temperature per domani sono in ulteriore calo, molto probabilmente le temperature massime non supereranno i 30 gradi su tutta la regione, i 28-29 gradi su tutta la regione.
In conclusione, abusando della tua pazienza, mi è arrivato un messaggio, un'ascoltatrice dice: non ho capito se oggi piove o meno a Firenze.
Ecco, precisa, direi di no. Direi che non piove, come detto le precipitazioni sono più probabili lungo la fascia costiera, capisco, è una situazione piuttosto incerta con molto margine di errore.
Beh, immaginiamo, però diciamo tendenzialmente non dovrebbe, poi se accadesse siamo nel margine di errore.
Più un rovescio molto molto breve, molto probabilmente nella prima parte del pomeriggio, direi entro le 17, successivamente la probabilità si abbassa considerevolmente.
Grazie Valerio Capecchi. Buona giornata, buon lavoro a voi dell'AMMA.
A voi, ciao.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti. artisti emergenti torna con una nuova imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Insomma, capito come sono gli ascoltatori di Controradio, si fanno fare le previsioni targettizzate, personalizzate per decidere se uscire in bici o meno, Questo una buona mattinata a Antonella, ci aveva chiesto la precisazione sul clima a Firenze. Antonella, con cui, se non sbaglio, mi uniscono le comuni radici battipagliesi salernitane, quindi insomma, favore meteorologico fatto con coscienza e con la testa ai luoghi natii, ecco, mettiamola così. Chissà se piove a Battipaglia, vedremo. Vediamo la rassegna stampa invece, notizie principali dei quotidiani locali oggi. Come vi abbiamo raccontato ieri nei nostri spazi di informazione, i funerali di Mara, la giovane ventenne Gazawa morta 36 ore dopo il ricovero all'ospedale di Pisa per uno stato di deperimento organico dovuto alle condizioni estreme di vita, al poco cibo, se non alla fame, a Gaza, forse anche innestata su una diagnosi di leucemia che però a Cisanello non è stata fatta. Insomma, sapete, ve l'abbiamo raccontato, ci sono anche polemiche abbastanza stucchevoli, se vogliamo, anche abbastanza poco rispettose, no, della morte di una giovane donna, su di cosa sia morta effettivamente. Il problema è che la ragazza aveva chiaramente vissuto in una situazione devastante, poi è arrivata in Italia per essere curata troppo tardi, però non ce l'ha fatta. Oggi funerale della fiaccolata a San Giuliano Terme, sono previste circa 500 persone in arrivo da varie parti della Toscana per portare l'ultimo saluto, per l'appunto, a Mara. Poi alle 21:30, come abbiamo detto, al Parco della Pace ci sarà la manifestazione Luce su Gaza, promossa dal Comune, una fiaccolata per la pace dedicata a Mara. Una storia incredibile che arriva invece dalla costa, a Torre del Lago, Viareggio per la precisione. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi delle ronde a Viareggio, insomma, località costiere, che erano state organizzate da dei gruppi autoconvocati attraverso i social contro, insomma, lo spaccio e soprattutto contro poi le persone, diciamo, migranti, e ci sono stati anche vari episodi di violenza che avevano anche preoccupato la comunità. Ora, cosa succede? Succede che a capo di questa vicenda delle ronde c'è tale Leonardo Pistoia, ventenne di Viareggio, che ieri è stato arrestato, pensate, perché con l'accusa di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali nei confronti del compagno. Praticamente sarà installato in casa del compagno, un uomo di 33 anni, dove abitava il compagno, la famiglia, e lo aveva, secondo le accuse, sottoposto a angherie, a violenze di vario tipo, a vessazioni nel corso dei giorni, fino a quando ieri poi è arrivata la denuncia, partendo da una segnalazione da parte dei vicini. Una storia davvero incredibile che ci dice come la verità, insomma, spesso non è quella che sembra, no? Stanze in affitto a Firenze dal record 606 euro al mese, questo è il titolo che prendiamo dal Corriere Fiorentino. Prezzi in aumento per una camera, più 59% in 4 anni. Solo Milano e Bologna sono più care. E poi da Firenze le polemiche per un nuovo intervento urbanistico che fa molto discutere, perché si cominciano a vedere le torri, no, come sono state costruite al posto del vecchio teatro comunale, che stanno stravolgendo lo skyline. Case VIP, stravolto skyline di Firenze, un cubo nero tra i palazzi storici e bufera sull'ex teatro comunale. Questo è il titolo che leggiamo dalla Nazione di Firenze. Naturalmente poi ci sono i vari interventi, le varie osservazioni relativamente a questa notizia. Incentivi per le auto elettriche, la rivolta dei territori esclusivi inclusi, questo dal Corriere Fiorentino, lettera dei sindaci mugellani al Ministero dell'Ambiente, c'è una discriminazione paradossale, perché praticamente il Ministero ha riconosciuto la possibilità di accesso ai contributi, 11.000 euro per chi ha l'ISEE sotto i 30.000 euro, 9.000 per chi è sotto i 40.000 euro, però solo a chi vive nella FUA, cioè ovvero nella Functional Urban Areas, ovvero le città e la cintura metropolitana, quindi i comuni mugellani che fanno parte della città metropolitana, però non rientrano in questi incentivi, e sappiamo che invece il pendolarismo, no, è molto forte da quelle parti verso Firenze. Lo skate park è ancora un cantiere, ma i lavori stanno per ripartire, questo è quanto ci viene invece da Livorno. Per finire l'impianto inaugurato a novembre servono ulteriori interventi, nel frattempo è già stato preda di vandali con una scritta con una bomboletta. Questo per quanto riguarda Livorno. C'è molta politica naturalmente sui quotidiani, ma ne parleremo dopo con il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi. Ci sono invece anche le questioni relative al mondo della scuola, perché ci mancherebbe, nuovo anno, vecchi problemi, no? Il titolo del Corriere Fiorentino: valanga di precari anche tra i bidelli nelle segreterie, personale ATA in Toscana su 2.786 posti, oltre 1.000 saranno assegnati a supplenti, e quindi sostanzialmente prosegue quella malattia strana di cui soffre da anni la scuola italiana, cioè la supplentite, ma immaginiamo che ci siano anche altri problemi. Buongiorno e grazie Emanuele Rossi, FLC CGL, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, partiamo con un nuovo anno sempre in preda alla supplentite?
Ma di questi tempi, quando mi capita di commentare appunto l'avvio dell'anno scolastico, io mi sento quasi come quelli che ripetono cose già dette ormai in modo quasi rituale, ma purtroppo non è così. Noi ci proviamo sempre, ogni anno, a far capire che i problemi sono sempre più grandi, tangibili e forti per le nostre scuole, perché davvero passiamo di fronte ogni agosto, ogni luglio, ogni agosto, che sono i mesi in cui si prepara la ripartenza, a puntare il dito contro problemi annosi che sembra che nessuno voglia risolvere mai una volta per tutte, no? Poi assistiamo a assunzioni record, ogni ministro, diciamo, sottolinea i risultati che ottiene sul fronte delle stabilizzazioni, e noi siamo sempre qua invece a dover raccontare un'altra storia, e il neologismo della supplentite è quello che rende forse di più. Anche fra il personale ATA, a settembre noi avremo una valanga di colleghe e colleghi che si affacceranno nelle nuove scuole, dovranno conoscere le nuove situazioni, i nuovi bambini, e si troveranno insomma a dover affrontare un altro anno da precari.
Questo per quanto riguarda il personale ATA. Per quanto riguarda invece il personale docente, che numeri abbiamo al momento?
Ma il personale docente soffrirà da settembre da una nuova e ingiustificata mannaia, perché in questi anni noi abbiamo visto, ed è un fenomeno reale, quello del calo demografico. In tutta Italia, sul territorio fiorentino, abbiamo un trend demografico appunto in discesa, che ha portato negli anni vari governi e vari ministri a dire insomma, se la popolazione scolastica cala bisognerà ridurli questi docenti, che se no finiscono per essere troppi, cosa che noi abbiamo sempre contestato ovviamente. Ma dal prossimo settembre noi abbiamo un di più, un accanimento, perché oltre a questo, diciamo, calo giustificato tra mille virgolette a seguito della diminuzione degli studenti, abbiamo una diminuzione ulteriore, una scelta del tutto politica, è stata voluta dall'attuale governo in legge di bilancio. Dal prossimo settembre in tutta Italia saranno più di 6.000 i posti di docenti che scompariranno. E su Firenze, sul nostro territorio, cosa vuol dire? Vuol dire che se quasi una cinquantina appunto potevano essere i posti venuti meno, anche se ripeto noi non abbiamo mai avallato questo modo di pensare, comunque potevano venire meno a seguito del calo demografico, quasi altri 70 invece verranno meno per questa scelta, cioè diminuiamo il numero dei docenti dal monte complessivo. E dove andranno a pescare questi ulteriori tagli e diminuzioni? Da quei docenti che negli anni hanno dato vita a sportelli, hanno dato vita a progetti particolari, hanno dato vita anche alla collaborazione con le dirigenze per far funzionare le scuole, quello che in gergo si chiama organico di potenziamento, che vuol dire appunto docenti presenti a scuola a fare delle cose in più utili per la scuola. E di media abbiamo visto che saranno soprattutto le scuole superiori a essere colpite da questo taglio. Di media un posto e mezzo di docente verrà da settembre sparirà. E le scuole superiori soprattutto dovranno far fronte a questa situazione di impoverimento, e questo non è giustificato in alcun modo appunto dalla riduzione del numero delle studentesse presenti. Siamo di fronte di nuovo a scelte che dicono: signori, la scuola è una delle voci di bilancio che ci costa troppo, troviamo il modo di tagliare.
È un lusso praticamente, no? Invece che un diritto costituzionale. Grazie a Emiliano Rossi della CGFL CCGL, grazie di essere stato con noi, buona mattinata e buon lavoro.
Buona giornata. Salve.
Sì, lo scivolamento dalla categoria del diritto, quello del lusso, è uno dei problemi maggiori della nostra contemporaneità, no? Quanti diritti costituzionalmente sanciti poi piano piano diventano un lusso, o comunque ci vogliono far credere siano tali, e nella pratica si va verso questo tipo di orizzonte. Pensiamo alla sanità, all'istruzione, ne parlavamo prima, ma potremmo fare tanti esempi. Il lavoro, no? Tanti esempi. Sono tutti i temi su cui naturalmente la sinistra è chiamata a dare risposte. Allora, buongiorno e grazie di essere con noi, Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico.
Buongiorno, buongiorno.
Che cappello impegnativo, Fossi?
abbastanza impegnativo, ma insomma sono le sfide che ci competono.
Esatto, intanto ringraziamo Fossi perché si voleva riposare, no? Invece noi l'abbiamo svegliato anche questa mattina, perché chiaramente segretario, questi non sono giorni in cui lei si può riposare, perché gli impegni sono tanti, a parte gli scherzi. Allora, tante cose di cui discutere. Partiamo da questo patto storico PD Movimento 5 Stelle. Leggo dalla stampa che ci sono un po' di mal di pancia sia all'interno del partito sia tra gli alleati. Lei che valutazione dà del patto ed anche di quelle che sono le prospettive che si aprono in questo patto?
Ma intanto siamo molto soddisfatti, ci abbiamo lavorato per tanto tempo, le interlocuzioni del Movimento 5 Stelle sono datate appunto da parecchi mesi e sono state interlocuzioni positive, ma naturalmente come tutti i passaggi sanciscono un'evoluzione, partendo anche da un passato contrassegnato da diversità, hanno bisogno di momenti e quindi la firma di due giorni fa è l'epilogo di questo percorso molto positivo, che credo porterà un arricchimento tanto al dialogo tra PD e 5 Stelle, ma anche e soprattutto alla coalizione che stiamo costruendo, quindi la coalizione progressista che si prefigge di governare la Toscana, tornare a governare la Toscana innovando, e poi anche naturalmente alla Toscana, perché insomma quello è un passaggio importante. Poi naturalmente insieme costruiremo con tutte le forze di coalizione il programma della coalizione, e quindi il programma del candidato alla presidenza Gianni, e quella diciamo sarà una prerogativa del confronto tra tutte le forze politiche che avvieremo nei prossimi giorni. Insomma, già anche da quel punto di vista siamo avanti, perché come sapete insomma abbiamo fatto tanti incontri sia informali ma anche pubblici, che abbiamo reso appunto pubblici nelle settimane, nei mesi scorsi, a tutte le forze politiche. Quindi io credo sia un passaggio molto importante, no? È a valore per la Toscana, ma a valore anche a livello nazionale, perché la nostra il nostro desiderio è quello di contribuire a costruire l'alternativa alla destra della Meloni anche in prospettiva delle elezioni del 27 delle politiche.
Chiaro, Toscana si propone, ha detto esplicitamente anche il presidente Gianni, come laboratorio politico, ma diciamo è nella storia un po' di questa regione, l'abbiamo raccontato le scorse settimane. La preoccupa quello che sta accadendo nel campo dei centristi? Lei aveva, se non sbaglio, parlato della preferenza verso due liste, una è presidente, l'altra diciamo più politica, una più civica, una più politica. Ora addirittura c'è una polverizzazione da quelle parti, con una rottura tra Italia Viva e il resto dello schieramento riformista. Vi preoccupa questa situazione di conflittualità?
No, diciamo di no. Guardo molto rispetto alla interlocuzione in quella parte diciamo del campo progressista. Io nell'intervista di qualche giorno fa ho detto una mia visione delle cose, ma naturalmente era diciamo un'idea e una proposta alla discussione, non una forzatura. Quindi ripeto, guardo molto rispetto. Credo che alla fine la forma per aggregare in un modo o un altro quella parte del campo progressista si troverà, e quindi la cosa fondamentale è che noi riusciremo a costruire un'alleanza appunto che ha una sintesi programmatica evoluta, avanzata, e che poi insomma si caratterizza in vari contenitori politici che possano soddisfare anche diciamo l'offerta politica nei confronti dei cittadini e delle cittadine della Toscana. Ma fondamentale per me è il programma che costruiremo, poi il modo in cui ci aggregheremo questo lo vediamo e lo vedremo. Quindi io penso che alla fine una quadra verrà trovata, e quella che verrà trovata sarà quella giusta. Insomma, su questo oltre che l'indirizzo, che la preferenza o comunque i suggerimenti che ogni forza politica, questo il PD, possono dare, poi contano quello che faranno le forze diciamo che amano noi liberali, moderate, più centriste dello schieramento di centro-sinistra, e anche naturalmente il ruolo che svolgerà il presidente Gianni in qualità di coordinatore e capo della coalizione progressista.
A proposito del programma, Alleanza Verdi Sinistra, ma soprattutto Sinistra Italiana, aveva mostrato anche ai nostri microfoni contrarietà nei confronti del metodo utilizzato, cioè questo che sembrava un rapporto preferenziale con il Movimento 5 Stelle, gli incontri bilaterali, come valuta ora il silenzio, no? Ufficiale almeno di AVS dopo il patto siglato.
No, ma che diciamo mi pare che da questo punto di vista ci sia chiarezza, e l'obiettivo comune anche naturalmente in particolar modo con l'Alleanza Verdi Sinistra era che riuscissimo a costruire un'alleanza che includesse anche il Movimento 5 Stelle. Su questo ci siamo arrivati anche grazie alla presenza, al contributo, alla sensibilità che l'Alleanza Verdi Sinistra ha svolto in questi mesi, anche l'interlocuzione stessa tra Alleanza Verdi Sinistra, quindi PD, con Movimento 5 Stelle. Quindi credo il punto di caduta sia positivo, e quindi no, non vedo elementi ostativi appunto al fatto che poi noi ora abbiamo da costruire il programma della coalizione. Siamo già in una fase sicuramente importante, poi nei prossimi giorni, come dicevo poco fa, ci troveremo insieme e costruiremo il programma della coalizione e il programma del candidato Gianni.
Ecco, a proposito di programma, poi passiamo alle candidature e alla salute. A proposito di programma, cioè gli elementi di questo patto andranno integralmente nel programma del candidato del centrosinistra o saranno oggetto di un'ulteriore mediazione con le altre forze?
Allora, questi sono naturalmente il punto di sintesi e di confronto trovato con il Movimento 5 Stelle. Poi, come logico che sia, in ogni contesto allargato, in ogni contesto diciamo di comunità politica allargata, ci deve essere un confronto tra le posizioni che ci sono e ci saranno. Io credo che troveremo l'elemento di sintesi nel quale si riconosceranno tutte le forze politiche, però naturalmente ci deve essere un confronto allargato. Io credo che quei punti siano punti importanti. importanti che ci permettono di fare un avanzamento alla politica in Toscana, che permetta di innovarla su tanti aspetti. Questo, come dire, sarà sicuramente un contributo importante alla costruzione di un programma più ampio, più allargato, nel quale si riconoscono tutte le forze politiche, soprattutto appunto il candidato presidente dovrà essere il garante di tutto, come ha già espresso anche lui, mi pare, nei giorni scorsi, anche ieri, anche lo stesso ieri. Quindi insomma, io vedo, diciamo, da questo punto di vista una strada importante, positiva di costruzione, ma francamente in discesa.
Un'ultima domanda sulle candidature. Corriere Fiorentino oggi dice che lei un po' l'assopiglia tutto, no? Segreteria assopiglia tutto e deciderà tutto lei, è così, come già lì col pallottoliere, no. Che succede?
Diciamo, il mio noce sa che cerco sempre di confrontarmi e di coordinarmi e di armonizzare le cose, quindi nelle liste costruiremo, nella lista del PD stiamo lavorando e poi naturalmente lavoreremo con intensità nei prossimi giorni per costruire una lista, come ho detto, forte e ambiziosa.
Ci può fare un identikit, sì, di questa lista? Quali sono gli elementi, due o tre elementi che lei vorrebbe si qualificassero all'interno della scelta dei nomi?
No, ho già usato due aggettivi che secondo me sono abbastanza rappresentativi dell'idea in testa, che ho detto anche nella direzione regionale di due settimane fa, cioè appunto una lista forte e ambiziosa. Che sia capace appunto di interpretare sensibilità, territori e la stagione politica che stiamo vivendo. Quindi anche da questo punto di vista come dire, sono molto rispettoso dei processi che noi facciamo e faremo, e quindi siccome nei giorni successivi entreremo nel merito delle scelte, insomma sono molto rispettoso dei passaggi che ancora dobbiamo fare. Naturalmente l'interlocuzione con i territori, con le varie realtà è in corso. E anche su questo, insomma, penso che arriveremo a fare una bella lista che sia appunto capace di parlare alla Toscana tutta, anche perché noi dobbiamo essere capaci rispetto alla Toscana di accorciare sempre più le differenze e le disuguaglianze in Toscana, no? Cioè c'è un fatto chiaro che in Toscana, diciamo, ci sono alcune disuguaglianze tra zone dove si vive, non si vive nella stessa maniera tra la Toscana del centro e la costa, nelle aree interne. Quindi questo deve essere un po' un cruccio che dovremo aver presente da quei prossimi anni, di ridurlo, perché appunto noi dobbiamo essere la forza politica che lotta contro le disuguaglianze, anche quelle territoriali, perché non si può essere svantaggiati a seconda di dove si nasce anche nella nostra regione. Quindi in questo senso io credo anche la lista dovrà essere una lista che parla questo gergo della politica e interpreta questa necessità e questa istanza della politica.
Chiaro, grazie. A proposito di quello da cui eravamo partiti, cioè i diritti che slittano verso i lussi, e naturalmente anche questa è la questione territoriale, è fondamentale. Grazie davvero di essere stato con noi, per la cortesia, Emiliano Fossi, segretario della regione del Partito Democratico. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Altrettanto.
(342) 8104111 per i vostri messaggi, anche a commento dell'intervista con Fossi. Ora linea Milano per il GR Network.
Dalla redazione le notizie delle 8:30. Nella notte c'è stato un massiccio attacco di droni russi sull'Ucraina, è stata colpita in particolare la regione nord-orientale di Sumy, ci sono almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini. Intanto Stati Uniti ed Europa stanno discutendo dei possibili meccanismi di sicurezza per difendere Kiev dopo un eventuale accordo di pace. Ieri sera altri ufficiali militari americani ed europei si sono incontrati a Washington. Oggi ci sarà una riunione a distanza dei capi di Stato Maggiore della NATO. Trump ha escluso l'invio di truppe americane sul terreno e questa mattina ha ribadito che l'Europa è in grado di proteggere l'Ucraina. Discussione in corso anche sul luogo dell'eventuale incontro Zelensky-Putin. Kiev ha rifiutato Mosca, proposta avanzata dal Cremlino. La Casa Bianca sta pensando all'Ungheria, l'Europa propone invece Ginevra.
Dopo le accuse di antisemitismo lanciate dal primo ministro israeliano Netanyahu a Macron per l'annuncio di voler riconoscere lo Stato palestinese, anche l'Australia è finita nel mirino di Tel Aviv. Netanyahu ha accusato il primo ministro Anthony Albanese di essere un politico debole che ha tradito Israele e abbandonato gli ebrei australiani. A replicare è stato il ministro dell'interno australiano che ha detto: la forza non si misura da quante persone puoi far saltare in aria o quanti bambini puoi lasciar morire di fame. Le relazioni tra i due paesi si sono inasprite da quando Canberra ha annunciato di voler seguire Parigi nel riconoscimento dello Stato palestinese.
In Afghanistan almeno 76 le vittime di un incidente stradale che ha coinvolto ieri un camion, un autobus e una motocicletta avvenuta nella provincia di Herat, nel nord-ovest del paese. Altre 3 persone sono in gravi condizioni. L'autobus trasportava migranti afghani di rientro dall'Iran e si stava dirigendo verso la capitale Kabul. La maggior parte delle vittime era a bordo dell'autobus.
Ancora piogge monsoniche in Pakistan. Secondo l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi, più di 20 persone sono morte nelle ultime ore. 10 a Karachi, la capitale finanziaria nel sud del paese, a causa delle inondazioni che hanno provocato il crollo di alcune abitazioni, tanto che il sindaco della città ha dichiarato lo stato di emergenza. Altre 11 persone sono morte nella parte settentrionale del paese, al confine con Cina e Afghanistan. Quasi 400 le vittime registrate nell'ultima settimana, oltre 700 da fine giugno.
Forti piogge stanno colpendo da ieri sera gran parte dell'Italia. In Sicilia, ad Enna, un uomo di 40 anni risulta disperso dopo che la sua auto è finita in un torrente. Forti temporali anche al nord e al centro, per oggi è stata diramata un'allerta arancione in Liguria e Lombardia, gialla sul resto del centro-nord. A Milano nella notte sono caduti quasi 50 mm di pioggia in 2 ore, diverse le strade allagate. Il Lambro ha superato i 2,40 m in via Feltre ed è stata evacuata la comunità CEAS. Chiusi oggi a Milano tutti i parchi pubblici. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Si consiglia solamente prudenza alla guida a causa della pioggia che sta interessando il versante tirrenico della regione. Sulle raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in entrambe le direzioni e chiusura dello svincolo di San Casciano Nord in entrata verso Siena. Treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione tra Massarosa e Viareggio. I convogli percorrenti la linea Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze nella giornata di oggi in orario 9:16 a causa di un trasloco, via di San Giuseppe rimarrà chiusa tra Borgo Allegri e via dei Macci. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione, l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni,
l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hirsch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Chiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, Opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
24esima edizione di Serravalle Jazz, dal 24 al 27 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più noti nomi del jazz, incontri con artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione, Barga Jazz Orchestra con Eddie Anderson, Danilo Rea con Martux M, Ferri Teolis, Daniele Di Bonaventura, Elastica di Aaron Way, Nico Gori Swing Tented e il Premio Sellani. Ingresso a pagamento 0573 991609 e boxall.it. Info è eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Contro Radio.
Chi la dura la vince, dice il proverbio. Allora io ci riprovo, perché stamattina siete davvero timidi. Sarà il clima così un po' quasi autunnale, per quello che riesco a vedere dallo spicchio di cielo su Firenze che mi arriva dalla finestra dello studio 1. Però davvero siete timidi. 342 8104 111, il numero WhatsApp, palesatevi con i vostri commenti, i vostri messaggi. Intanto noi salutiamo e ringraziamo l'assessore alle politiche sociali del Comune di Firenze, Nicola Paulesu, grazie di essere con noi.
Grazie a voi e buona giornata agli ascoltatori.
Con l'assessore Paulesu vogliamo raccontare l'epilogo, o comunque una nuova parentesi della storia di Fatima. È una storia di questa donna che viveva per strada. Ve l'abbiamo raccontata varie volte ai microfoni di Controradio, perché era una presenza e molti di voi probabilmente hanno visto le fermate del tram ai Giardini di Torino e Santa Rosa, dove spesso viveva, donna di colore, molto distinta, no? Anche nei modi che aveva. Poi questa cosa di aspettare la figlia, aveva una vicenda, almeno parlava di una vicenda familiare abbastanza complicata, una storia anche commovente, toccante, no? Ve l'abbiamo raccontata, dalla difficoltà anche, come dire, di farla entrare nei circuiti di accoglienza. E invece alla fine ci siamo riusciti, assessore. Com'è andata? Ce lo racconti un po' lei.
Ma sì, diciamo, tanto è giusto dire che si tratta di una nuova fase di un percorso progettuale. Non è un epilogo, ma come sempre accade in questi percorsi così complessi e difficili, si tratta di un accompagnamento costante verso un obiettivo di autonomia che va verificato giorno per giorno. E questa, però, dobbiamo dire che effettivamente si tratta di una fase nuova nella storia di questa donna. È sempre un po' delicato parlare delle questioni che riguardano una storia di vita così difficile, però anche in senso generale, questo esempio, ma diciamo per generalizzare, per alleggerire un po' la natura di questo racconto, è estremamente importante l'approccio, il modo con cui ci si avvicina a queste persone. E spesso è necessaria una fase lunga di vicinanza, di ascolto, di costruzione di una relazione che sia di fiducia e significativa, affinché si possa riuscire a fare quello scatto che permette poi di avviare il progetto verso un binario nuovo e con obiettivi nuovi, per cui da una vita costruita nella strada, come appunto giustamente veniva evidenziato, adesso stiamo parlando di una fase nuova con un progetto che vede questa donna all'interno di una struttura di accoglienza con un'equipe di operatori che la accompagneranno in questo suo nuovo, in questo suo nuovo percorso di vita.
Qual è stata la scintilla, assessore, che ha fatto scattare questa prospettiva?
Sì, questo è molto importante, perché intanto si tratta di una modalità di approccio multidisciplinare che ha visto la collaborazione di tanti operatori, gli operatori di strada, i servizi sociali del Comune di Firenze, operatori sanitari della Società della Salute e dell'Azienda Sanitaria di Firenze, che i mediatori culturali che hanno avuto modo di parlare con questa donna e ricostruire pezzi della sua vita insieme ai professionisti dei servizi, e soprattutto un approccio umano di ascolto, di attesa, di costruzione insieme di un obiettivo che a quel punto diventa un obiettivo condiviso e che coglie i bisogni specifici del soggetto e quindi rispetto a quei bisogni si riesce a dare una risposta. È molto importante perché, come giustamente dicevamo, da una condizione vissuta con grande difficoltà prima di tutto dalla donna, dai servizi, ma soprattutto dal contesto dove Fatima aveva costruito la sua dimora, e adesso viviamo una condizione nuova. Ripeto, è un percorso, ci potranno essere anche dei passi indietro, noi speriamo sempre di fare passi avanti, però l'aspetto di una grande novità è che Fatima adesso è presa in carico con un'equipe di professionisti che possono aiutarla, dei quali lei in qualche modo ha imparato a fidarci, e quindi speriamo di poter fare sempre dei passi in avanti.
Speriamo, naturalmente. Allora, lei, assessore, con il suo assessorato, per l'appunto, ha a che fare, diciamo, con le marginalità, no? Com'è questa fase di grande trasformazione della società? Probabilmente cambia anche il mondo delle marginalità, no? Che tipo di problematiche nuove vi trovate ad affrontare?
Ma allora, sicuramente cambia il mondo delle marginalità, e questo è stato un cambiamento importante nell'arco degli ultimi 20 anni, in modo particolare dopo Covid. Il numero delle persone che vivono per strada è aumentato a Firenze, in Italia e in tutta Europa allo stesso modo. Abbiamo raccontato tante volte della crescita esponenziale che hanno avuto le richieste di aiuto nei centri comunali, nei servizi di bassa soglia gestiti dalle associazioni, per cui questo è il primo grande cambiamento. Un secondo grande cambiamento che rileviamo è la complessità dei bisogni, che sono sempre di più legati a una dimensione integrata sociosanitaria, e quindi di conseguenza anche i servizi devono necessariamente ridefinirsi in quest'ottica. Quindi stiamo lavorando molto per raffinare il sistema di accoglienza che Firenze già ha e che risponde a tante necessità, ma dobbiamo provare a ridisegnarlo in funzione dei bisogni che riscontriamo per strada. Quindi questa ottica di integrazione sociosanitaria ritorna anche all'interno delle strutture di accoglienza e del sistema che beneficia di questo lavoro enorme che stiamo cercando di fare da tempo, di collegamento tra ambito sociale e ambito sanitario. In questi termini la Società della Salute di Firenze negli ultimi anni ha fatto molto, con la costruzione di equip di professionisti con diverse competenze, in grado quindi di capire, fare un'analisi della domanda specifica e poi costruire percorsi di conseguenza.
Grazie Nicola Paolese, assessore sociale del Comune di Firenze. Buona mattinata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
Down, London calling to the army. Pennsylvania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engine stuck on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engine stuck on it, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
L'ultima ora ci avverte che da a Gaza, nella striscia di Gaza, dal 7 ottobre sono morti 19.000 bambini. Questa è l'ultima notizia. L'altra notizia è che sono stati richiamati 60.000 riservisti dall'esercito israeliano per l'occupazione, no, che dovrebbe procedere nella striscia di Gaza. Queste sono le ultime notizie. Le racconto perché a Maresca prosegue il festival Maresca Resiste fino al 24 agosto, e il 24 agosto, domenica 24 agosto per l'appunto, alle 18 sarà ospite Raffaele Oriani, giornalista, attivista e scrittore, che presenterà il libro scritto con Alassane Selmi, illustrazione di Marcella Bancoforte, al titolo Hassan, il genocidio, Gaza, un giornalista e disegni che lo hanno salvato, edito da People 2025. Raffaele Oriani è collegato con noi, buongiorno, grazie di essere
buongiorno,
con noi.
Buongiorno, salve, grazie dell'invito.
Partiamo dal libro, di cosa racconta?
Il libro l'abbiamo scritto insieme, io un giornalista di Gaza che si chiama Alassane Selmi e che sta nel nord di Gaza, che ha vissuto dal primo giorno e continua a vivere adesso quello che sicuramente sarà qualificato, ormai è qualificato come un genocidio. Raccontiamo il genocidio e raccontiamo l'esperienza, lo sguardo di un giornalista che rischia due volte, rischia come palestinese, rischia come giornalista, perché ormai è acclarato che sono tutti dei bersagli, tutti dei target, tutti dei testimoni scomodi di qualcosa che si spera in qualche modo di non far emergere alla luce come dovrebbe.
I disegni che l'hanno salvato, quali sono?
Guarda, i disegni, questa è l'altra faccia del libro, che sono i disegni di Marcella Brancaforte. Nasce tutto da lì, nasce perché da questo colloquio tra un'artista italiana e un giornalista di Gaza, il giornalista racconta, l'artista disegna e poi sui disegni il giornalista esprime un pensiero. Tutto questo ha formato una mostra che sta girando un po' in tutta Italia, che si chiama Be My Voice, e poi da questa mostra è nato questo libro. Come dice Hassan, non bastano le parole a raccontare quello che succede, perché le parole ti dicono cosa succede, ma questi disegni ti dicono a chi succede. Lui lo chiama il linguaggio dell'anima, il linguaggio che trasforma i numeri in persone, in vicende personali, in vicende che vale la pena, come dire, a cui vale la pena avvicinarsi.
La presentazione, come abbiamo detto, alle 18 domenica 24 agosto nell'ambito dell'ultima giornata del Festival Maresca Resiste. Poi diamo anche gli appuntamenti invece della giornata odierna. A cosa ci dobbiamo attaccare per avere una qualche speranza in un oceano di disperazione, potremmo dire, di disumanità, di genocidio, di uccisioni, di morti, di bambini, di fame? La guerra del Vietnam ha avuto delle immagini, no, forti, come quella della bambina famosa che scappa dal napalm, che un po' hanno cambiato il racconto di quella guerra, hanno anche modificato l'opinione pubblica internazionale. Questo è un massacro in presa diretta, ma sembra che nulla possa scalfire poi la volontà di chi vuole andare fino in fondo.
Io direi che l'unica speranza siamo noi, perché l'inerzia dei governi, l'inerzia dei media, l'inerzia di tutta l'Italia e l'Europa ufficiale per tantissimo tempo ha provocato un'inerzia di orrore che dura tutt'oggi. È veramente l'unica speranza siamo noi, l'unica speranza è l'attivismo dal basso e cercare di far pressione, cercare di trasformare quella che ormai è una consapevolezza diffusa in pressione politica, in pressione economica, in pressione in qualche modo diplomatica, perché una cosa è chiara: a fronte di questa distruzione completa e totale di un popolo, di una civiltà, di una città, di un'area geografica intera, non delle sue strutture difensive, proprio assolutamente di tutto, ecco, dobbiamo renderci conto che Israele al momento non ha pagato nemmeno il prezzo di un caffè, assolutamente nulla. Si è tutto svolto in un clima di impunità assoluta e su questo dobbiamo in qualche modo riuscire a cambiare le cose.
Grazie Raffaele Oriani, giornalista, attivista, scrittore, grazie di essere stato con noi. Lo troveremo domenica 24 agosto a Maresca, nell'ambito di Maresca Resiste, alle 18, come detto, la presentazione del libro scritto con Alassane Selmi, illustrazione di Marcella Francoforte, al titolo Hassan, il genocidio di Gaza, un giornalista e disegni che lo hanno salvato. Buona mattinata.
Grazie a voi, arrivederci a Maresca.
Maresca Resiste, dicevamo. Allora, giornata conclusiva domenica 24 agosto. Abbiamo già detto dell'appuntamento alle 18 con Raffaele Oriani, la presentazione del libro Hassan, il genocidio Gaza, un giornalista e disegni che lo hanno salvato. Prima alle 17 c'è una tavola rotonda con a centro la presenza di Michela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università di Firenze, l'importanza del diritto internazionale come strumento principe della risoluzione pacifica delle controversie internazionali. La presentazione del libro a cura appunto di Michela Frulli, l'esperienza del male, guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra. Altra tavola rotonda, 18:45, Omar Suleiman, attivista e attore palestinese, Michela Frulli, Raffaele Orani, ospite Aldo Bartoli, vicepresidente provinciale dell'Ampi di Pistoia. E qui il tema, il dialogo e quali rischi per la libertà di informazione e di manifestazione. E poi alle 21 il concerto conclusivo, Diego Lopilato e Maela Chiappini, voce e chitarra, sulle impronte di Faber. Omaggio a Fabrizio De André. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi, per chi fosse nei paraggi o volesse andare a Maresca, oggi mercoledì 20 agosto, il coraggio delle donne, il titolo della giornata, curare e curarsi con condivisione e solidarietà, tanti gli appuntamenti a partire dalle 17:15 con Maria Costanza Bresci che presenta il libro di Laura Cappellini al titolo La Pietra e la Bestia, alle 18 Ilaria Parlanti presenta il del libro Felicemente Sedata, il punto di vista di un corpo disabile e resilienti. Alle 18.45 presentazione progetto Tennis in Rosa di Gaia Casati, alle 19 presentazione progetto Gruppo Impronte Lilt Firenze e alle 19.15 la proiezione del video delle fondatrici della casa editrice Le Plurali, libri femministi per menti curiose. Tutto questo a Maresca Resiste. Invece, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con Controradio, dopo la sigla della Newsline, una bella mezz'oretta dell'ottima musica di Controradio, poi dopo Pierluigi Megahertz lo ritroverete puntuale dopo la regia, per cui lo ringrazio, puntuale e ottima anche la regia, naturalmente lo ritroverete in conduzione per tutta la mattina dalle 9.30 fino alle 12.30 GR Popolare Network, 12.45 il GR di Controradio, prima edizione, poi nel pomeriggio City Lights, selezione musicale, Alias the Terrible con voi e alle 19 la Newsline serale con Raffaele Palumbo. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Newsline Estate.
Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che impareranno come stare in barca e dove mettere le mani, con il secondo come si conduce in autonomia una barca a vela. Entrambi i corsi sono tenuti da istruttori FIV. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno e un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo a settembre a Livorno in compagnia di Domenico Guarino. Info www.ycl.it. segreteria@ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Controradio. Controradio. Stai ascoltando Controradio.
sei su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
With all the men I've known before, I see
a thing that only evil men can bring. Let me skin this cat another way. Hey, hey, there was a man who had a plan to settle down with Marianne, but she left him on his wedding day. Hey, hey, he's a
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Le scarpine al contrario.
Oh tesoro, scusa, stavo ascoltando Controradio.